File 32, pagina 257. Io fumavo, ma di sigarette ne ho sempre messe da parte e facevo il cambio, ma non subito. Magari quel giorno che davano via le sigarette, ero capace di dar via il litro di zuppa per prendere le sigarette. Mi davano 5-6 sigarette. Due giorni dopo davo via 2 sigarette e prendevo il litro di zuppa. Giorno per giorno aumentava, E sempre così. Si cambiava lì nel cortile quando si finiva il lavoro. La piccola Shanghai si chiamava, e lì quelli che sul lavoro avevano ottenuto da qualche civile il regalo di una sigaretta la mettevano su una mano e stavano là tutto il periodo della refezione. Stavano con la mano così in vista. Finché arrivava uno, gli metteva un pezzo di pane, si prendeva la sigaretta e quello si mangiava il pane. Delle volte mi venivano le lacrime agli occhi pensando che non vedevo più i miei. Pensavo a mia madre, pensavo a mia moglie, pensavo a tutti. Quei momenti lì ho avuto, però erano passeggeri. Ho stretto i pugni, le giuro, sulla tomba di mia madre ho stretto i pugni. Voglio tornare, voglio tornare. Se non mi uccidono così, proprio per qualcosa, voglio tornare. Allora mi adattavo a tutto. Mi dicevano: fai questo, lava qua, pulisci là, fai sta buca. Non mi sono mai ribellato davanti a un SS. Tutte cose che oggi neanche se crepassi le farei, ma a quell'epoca mi sembrava impossibile che io dovessi morire là. La figura che sopravviveva di più per me era un individuo che non pensava a molte cose, che aveva la forza di restare tranquillo, di sfruttare tutti i momenti che poteva riposare e ubbidire immediatamente in modo di non farsi maltrattare, non ammalarsi, perché quando uno cominciava a essere malato veniva poi eliminato. Non pensare male, lottare e cercare di rubare tutti gli atomi possibili. Lì il sistema per sopravvivere era mai mettersi in vista. Mettersi in vista era pericoloso, perché prima cosa ti prendevi le legnate e serviva poi per farti fare dei lavori ingrati. Il gran segreto era quello di passare inosservati, di mescolarsi alla folla. Siccome c'era tanta folla, l'unica cosa era che non potevano proprio perseguitare il singolo, perché bastava che tu ti mimetizzassi e ti ficassi in mezzo e non ti vedevano più. Io sono stata scelta 2 volte per andare nel crematorio. Nota: qui, come in altre testimonianze, il termine crematorio è usato per indicare in realtà la camera gas. Fine della nota. Dio ha voluto che mi sono salvata lo stesso. Stavano già portandoci al crematorio. Dovevamo passare tutto il campo, dei viali lunghi, enormi. Passando ho visto dei bidoni, di quelli alti, dove buttano la spazzatura. Ho detto: o la va o la spacca, io provo. E rimanevo sempre indietro, sempre indietro. E gli altri continuavano a camminare. Chi piangeva, chi urlava, perché sapevamo che andavamo al crematorio, non a far la doccia. Sapevamo che andavamo proprio alla morte. Così io mi sono tuffata dentro un bidone. Mi sembra perfino ancora impossibile, e sono rimasta lì tutta la notte, fino a che ho visto giorno. Poi sono uscita fuori, sono tornata piano piano nel mio lager. Nota: Auschwitz, cui si riferisce questa testimonianza, era composta da diversi campi interdipendenti. Fine della nota. E anche lì ho tribolato tanto, e dopo tanti sospiri sono riuscita ad arrivare di notte, perché durante il giorno mi nascondevo sempre. Sono arrivata e sono andata subito da Costanza e Enrichetta, e avevano paura. Dicevano che ero un fantasma, perché già le avevano detto che ero morta. E io continuavo a dire: ma sono io, non sono morta, non sono entrata dentro al crematorio. Da quel giorno il mio numero non l'hanno più chiamato. Io per i tedeschi risultavo già morta, non c'ero più, e sono vissuta sempre lì, sempre con le altre, mi mischiavo con loro. Andavo anche a lavorare perché avevo paura di rimanere in un posto ferma. Bisognava pigliarsi a qualcosa. Se uno non aveva famiglia, magari non aveva niente da pigliarsi, magari pensava all'amico da vedere o chissà. Ma chi come me era appena sposato, dico, ho lasciato una bambina, era neanche un anno. La faccenda era tornare a casa e lo sprono era quello, no? Speriamo di tornare a casa e vediamo. Non mi interessa niente. Voglio solo tornare a casa. E io mi ero fatto fino un disegno della casa. Su un pezzo di carta m'ero disegnato la facciata col balcone coi miei sopra e ogni tanto gli davo uno sguardo a quello e l'ho tenuto sempre. L'avevo disegnato così, non da pittore. Una casa col balcone e i miei due fratelli e Rosy, perché mio padre era morto nel 41, eravamo soli. E ogni tanto pensavo a quello e forse mi dava anche quello la forza di tenermi un po' su col morale. Poi quando mi trovavo un po' solo alla sera, mi stavo lì 10 minuti, un quarto d'ora, a guardarmi staffare e parlavo fin con un foglio di carta. Si faceva un gran pregare per salvare la pelle, cioè si pregava tutte le sere, si diceva il rosario, magari se il Signore ci dà una mano a salvarci. Io avevo una medaglietta che avevo trovato da uno che era in montagna. Pregando quella medaglietta, lì mi son salvato. Penso che sia stata quella lì. Qualcheduno sopra di noi c'è, perché se no non si può sopravvivere lì, niente da fare. Io la fede l'ho sempre avuta, e l'ho sempre, perché quello che non ha fede non sopravvive in nessun posto, perché si dà alla disperazione, all'avvilimento, e quella è una malattia ancora più cattiva che le legnate. Veniva per istinto da pregare, anche senza essere religiosi. Viene per istinto quando uno si trova nei guai di raccomandarsi a Dio in qualunque cosa che ci protegga, che ci aiuti a superare. Se manca questo, se manca la fede, guardi che la fede aiuta molto, e la speranza, ma insieme alla speranza ci vuole la fede. E pregavate insieme anche? No. Ognuna pregava per conto suo, perché poi bisognava limitarsi, non farsi sentire, cercare di stare più in silenzio possibile. Si poteva canticchiare qualcosa così in sordina, tanto per incoraggiarci noi, ma non è che si potesse, perché arrivavano le sberle poi. Eravamo prigioniere, tutto detto. Bisogna limitarsi in tutte le cose. I polacchi hanno preso tante di quelle botte perché la mattina, prima di cominciare a lavorare, si mettevano a pregare, si mettevano in ginocchio e sa, fuori dalla miniera c'erano i tedeschi e vedevano che facevano quella roba. Gli davano tanti di quei calci quando li beccavano. Avevo un quaderno, ma questi appunti non erano più di 20 righe. Avevo troppa paura, era pericolosissimo scrivere, il fatto stesso di scrivere era sospetto, quindi era la voglia di tenere appunti, avendo in mano la matita e la carta, era il desiderio, la voglia di trasmettere a mia madre, a mia sorella, ai miei, questa esperienza disumana che stavo vivendo, ma non erano appunti, tanto sapevo che non avrei potuto conservarli, non era materialmente possibile. Dove conservarli? In quale contenitore? In tasca? Non avevamo niente. Il letto veniva cambiato continuamente. Anche gli abiti venivano cambiati. Non c'era modo di conservare nulla se non nella memoria. A un certo punto era venuto fuori anche il timore di non sapere più né leggere né scrivere. Se lei leggeva, leggeva tutto scritto in tedesco, ma io volevo leggere in italiano, finché un giorno un ingegnere mi ha dato una matita e un pezzo di carta e tutto il giorno mi sono messo a scrivere. Ho riempito quel foglio di carta a quadretti, mi ricordo, proprio fitto fitto, per recuperare, per far funzionare la testa. Ho incominciato a scrivere tutti gli indirizzi dei miei amici che mi venivano in mente. Poi cercavo di sforzare il cervello di scrivere cose passate, prima ancora di essere catturato, e dei raccontini per conto mio, ma non raccontini con un nesso preciso. Mi veniva la parola, mi veniva il pensiero, anche frasi sconclusionate, e io scrivevo tutto pur di far funzionare il cervello. Poi recitavo poesie. La Divina Commedia, poi insegnavo l'italiano a questo mio amico francese e lui insegnava il francese a me. Era un esercizio, anche per passare il tempo. Ognuno si raccontava le sue esperienze, perché il nostro era un gruppo compatto, non d'élite. Ecco, facevamo sti scambi culturali fra di noi, che potevano essere d'aiuto. Invece tanti si chiudevano in loro stessi. Stavano lì, aspettavano l'ora del lavoro, l'ora del mangiare, l'ora di andare a dormire e basta, senza scopo. Mi chiedevo se contava in qualche modo la fede religiosa, come entrava nel campo la religione. Guardi, le devo dire che la fede religiosa era l'ultimo pensiero. Prima di tutto, non avevamo possibilità di praticare, perché per principio i tedeschi la loro religione era il nazismo e sinceramente non lo desideravamo, perché avevamo tutt'altro da pensare. Cercavamo di parlare di musica, di cose spirituali, di qualche cosa che ci elevasse, non soltanto di mangiare. Ci ha aiutato molto questo, per esempio poter pensare che esisteva la musica, esistevano dei bei libri, esistevano delle belle case, esisteva la possibilità di ritornare in famiglia. Avevamo tutte la speranza di ritornare. C'era questo bisogno di rimanere se stessi, cioè io pensavo, mi hanno già tolto la famiglia, mi possono proprio togliere tutto, però non mi possono togliere il mio essere umano. Allora, per mantenere questa umanità, lo si cercava di fare attraverso i ricordi. Cercavamo persino di ricordarci delle formule chimiche, dei problemi fisici, perché tutto questo, che rappresentava un bagaglio intellettuale e spirituale di un altro mondo, non ci venisse portato via del tutto, perché noi potessimo sempre sentirci persone. Questa mi sembra la cosa fondamentale, cioè resistere voleva dire tante cose. Voleva dire avere la salute di sopportare il freddo, la fame, eccetera, eccetera. Voleva dire avere la fortuna di non trovarsi in casi estremi. Quindi la fortuna aiutava molto, ma voleva dire avere una disciplina interiore, imporsi una resistenza spirituale. Un'altra ragione, naturalmente, erano gli affetti, perché io avevo lasciato le bambine piccole e facevo tutti gli sforzi possibili per poter ritornare. Non volevo morire, perché non volevo che le bambine rimanessero sole. Cosa serviva per andare avanti? Cosa poteva? Di non pensare troppo alla casa, a questo, a quello, tener sul morale, che la guerra finisse presto. La cosa principale, morale alto. Io il morale non l'avevo più, per quello che mi son salvato. Non capivo più niente. Cosa ne sapevo io? Vede, ci sono le due cose. È bello specificarle. Perché sì, siamo d'accordo. Prima cosa era il morale. Ma io, individuo di quelli con il morale alto, perché avevo il morale alto? Perché il cervello non ragionava più. Ci si attaccava a tutto, anche alle piccole cose, era primavera, e fuori da questo campo c'era una pianta che fioriva, poteva essere una specie di biancospino, con dei fiori bianchi. Non le dico che speranza che ci ha dato quella pianta, proprio un ritorno alla vita, una cosa meravigliosa. Ogni giorno che si usciva, torneremo anche noi a vivere come fa quella pianta lì. Torneremo a vivere. In Polonia la terra non è come la nostra, è ruggine, color ruggine, come l'acqua, però c'è dei fiori che sono incantevoli. Lei dirà, cosa va a notare? C'era altro cui pensare altro che i fiori? Però, quando ci portavano in queste campagne, c'era delle margherite gialle, rosse, coi gambi alti, sembravano finte, una cosa spettacolosa. Non le ho mai visti prima dei fiori così, e neanche dopo li ho mai visti. Non so neanche descriverli, ma guai a toccarli, ancora grazie che potevi vederli. Si descrivevano anche ricette di cucina, ce le scambiavamo, a noi dava soddisfazione. Trascrivevamo le ricette polacche e russe. Abbiamo un libretto con tutte queste ricette, quello lo abbiamo conservato e ci preoccupavamo. Ma come facciamo a trovare la panna acida? Perché loro fanno tutto con la panna acida. Ma dove troveremo la panna acida? Senza panna acida non potremo cucinare. Cose assurde. Però si parlava di quello e ci dava una certa soddisfazione. Poteva essere peggio, invece no. Si parlava di uova, di burro, di farina. C'erano individui che resistevano per ragioni loro particolari, come i testimoni di Geova, oppure gli elementi politici coscienti, quelli si salvavano di più, perché avevano una fede, e quindi c'era un alimento notevole per resistere anche in condizioni disastrose, mentre quello che era il qualunquista, o il tipo che era stato preso così rastrellato nelle città o che so io, quelli morivano come mosche, perché si trovavano senza un punto d'appoggio. E bisogna aggiungere che forse c'è stato un privilegio per i politici, almeno da parte di quelli che detenevano una briciola di questo potere sotterraneo, che era l'organizzazione clandestina per la sopravvivenza. Diciamo che ogni politico privilegiava naturalmente il proprio compagno, non di partito. Lì non esisteva questione di comunisti o socialisti o altro, assolutamente niente. Lì c'era una resistenza solo integrale, come c'era in Italia sul fronte della gente libera. Perché non bisogna pensare che fossero tutti politici quelli che portavano il triangolo rosso. Una parte erano gente raccolta così e li mettevano insieme a noi. E naturalmente là dentro subito si capiva chi era un politico e chi non lo era, e anche loro stessi lo dicevano. Non c'era mica gena, imbarazzo di dirlo. Non è che non li aiutassimo anche loro, ma insomma è chiaro che fra un borsannerista e un compagno che magari arrivava lì e che aveva fatto la resistenza c'era sempre un certo privilegio. Comunque, chi era cosciente del perché era là resisteva enormemente di più di quelli che non sapevano neanche perché o che avevano delle fedi fasulle. Perché, per modo di dire, a me mi viene lì uno a piangere e mi dice: non so il motivo, le ragioni che mi hanno portato qui, che non ho fatto niente. E sai perché siamo qui? Gli ho detto: perché te e altri non avete fatto niente, tutto lì. È proprio per quello che siamo qui, perché se tutti avessimo fatto qualcosa di più concreto, di più decisivo. Con me era restato uno di Roncaglia, un protestante, è morto di stenti, sì, ma è anche morto perché non lottava. Lui aveva quell'idea fissa di non aver fatto niente di male e di non meritarsi questo trattamento. Non mangiava, si è chiuso in se stesso, pregava. E io, finché l'ho visto, l'ho sempre incoraggiato, ma non c'era niente da fare, era più forte di lui. In me c'era un odio tale, credo sia l'odio che mi abbia fatto sopravvivere. Non solo non ho mai pensato al suicidio, ma mi rinforzavo le unghie il più possibile, perché pensavo, quando viene l'ultima ora, voglio strappare la carotide a un SS. Io credo che sia stato solo l'odio, la molla, la potenza dell'odio. Per sopravvivere contava il fare qualche cosa, il fare qualcosa che ti tenesse uomo, ecco, ti tenesse persona, perché erano tante le cose che facevano perché tu non lo fossi. Era un'invenzione quotidiana, era uno stilicidio come la goccia che cade lentamente, scava dentro la tua mentalità, e potevi combattere solo pensando o facendo qualche cosa. Qualunque cosa, ripeto, qualunque cosa, ne ricordo alcune, ma ne dimentico chissà quante altre che facevamo tutti i giorni, per restare uomini, per restare tra i vivi e per fare qualcosa che fosse anche contro di loro, che fosse soprattutto contro di loro. Io credo di essere stato salvato da alcune amicizie, anche perché è un fatto gravissimo. Per noi italiani, ebrei italiani, era la mancata comunicazione. Io l'ho percepito come un ferro rovente, come una tortura, il fatto di trovarsi in un ambiente in cui non si capiva il verbo, la parola, e non si riusciva a farsi capire. Trovare un italiano con cui comunicare era una grande fortuna, ed eravamo pochi italiani. Eravamo un centinaio nel mio lager su 10.000, l'1%, e degli stranieri pochi parlavano italiano, e di noi italiani quasi nessuno parlava tedesco o polacco, e pochi parlavano francese. In sostanza c'era un grave isolamento linguistico, e trovare un buco, un foro, un passaggio che permettesse di valicare questo isolamento linguistico era un fattore di sopravvivenza. E trovare all'altro capo del filo una persona amica era un salvataggio. A me è successo, e non so perché, ma veramente è stato così, e l'ho poi saputo molto dopo, di essere preso sotto l'ala protettrice dei gruppi di resistenza interna del campo, forse perché ero medico, anche se non ho mai fatto il medico. Nell'infermeria ero tenuto un po' meno male degli altri, tollerato un po' meglio, insomma. E infatti sono stato messo 4 volte in selezione per essere mandato al gas. Tutte e 4 le volte sono poi stato salvato in extremis da qualcuno dei medici del campo, che avvertiva l'altro, quello che faceva la scelta, che io ero un medico. Allora mi metteva a destra invece di mettermi a sinistra. Una notte ero all'ospedale e abbiamo sentito un movimento. Era arrivata una 50ina di persone, e tanti avevano dei bambini di 2 o 3 anni in braccio, ma non erano i loro bambini. Era che i padri e le madri magari erano morti, e loro, per non abbandonare i bambini, li portavano via. È come lì a Buchenwald, che c'è la storia di un ragazzo che adesso vive, mi pare, in Svizzera o in Olanda. Quel bambino lì l'hanno portato in una borsa, in una valigetta da piccolo. I prigionieri hanno visto questa valigetta, han capito che c'era qualche cosa dentro e l'han fatta sparire, e l'hanno tenuto per 2 anni o 3 e l'hanno allevato loro. Da Auschwitz abbiamo fatto la marcia di evacuazione, la famosa marcia della morte. Tutta la notte, tutto il giorno, dal mattino presto, per portarci in qualche altro campo. A un certo momento ci hanno fermati. Chi può camminare passi da questa parte, chi non può camminare sale sul camion. Io sul camion non ci ho voluto andare, perché il camion ci portava senz'altro alla morte. Ho continuato a camminare, non ce la facevo più, e allora quel poco che avevo, un pezzo di pane, un pezzo di margarina e 2 sigarette, gliel'ho dato ad altri prigionieri perché mi tenessero un po' sotto le braccia per poter arrivare. Alla fine siamo arrivati vicino a quest'altro campo. Io non ne potevo più. Quando loro mi hanno lasciato, sono andato per terra e mano a mano che uno cadeva i tedeschi gli sparavano, li eliminavano così per la strada. Allora io ho fatto finta di ridere, di giocare, di cantare, di gridare, perché non mi vedessero che ero in quelle condizioni. Sono arrivato al cancello con le ginocchia, mi sono agganciato a questo cancello, mi sono tirato su piano piano e sono entrato dentro. Mi sono salvato. Io ho sempre avuto la speranza di farcela, anzi ho sempre fatto coraggio ai miei compagni, vedrete che ce la facciamo. Ma i più resistenti campavano 5 o 6 mesi, poi basta. Io, se non arrivava la liberazione, non ce la facevo più. Una sera mi volevo andare a buttare nei reticolati. Qui non si va più a casa, io vado, così la faccio finita e buonanotte. Perché guardavo il cielo e dicevo, ma quando c'era bello c'era la luna, chissà se mia madre anche lei guarda per aria, vede anche lei la luna, chissà, come se là ci fosse uno specchio. E allora ero dietro, lì che volevo andarmi a buttare, e Giovanni mi ha capito e mi fa, Nino, non fare così, pensa che devi tornare a casa, lascia che dicano, che facciano, tanto alla definitiva loro hanno la peggio. Al 2 di maggio abbiamo sentito i cannoni russi o americani, non so, è stata la nostra salvezza. Pagina 79.